torniamo in voce, iniziamo la trasmissione odierna. Abbiamo in studio un compagno dei Cobas Team e oggi riaffronteremo e rifaremo il punto sulla questione Telecom, che abbiamo già affrontato nei mesi passati più di una volta. Ci ricordiamo che fasi fondamentali di questa questione sono stati marzo e dicembre 2018, durante i quali sono stati firmati dei patti di fabbrica che hanno ridefinito le relazioni industriali all'interno di Telecom. Telecom è una delle più grandi fabbriche italiane, con dei livelli occupazionali molto alti, con dei livelli occupazionali in crescita, un'azienda talmente importante che le decisioni che prende poi si riflettono anche su quelle che sono le relazioni industriali generali in tutta Italia. Quindi apriamo subito questa corrispondenza in studio, lasciando parola al nostro compagno e chiedendogli se ci rifà un punto su quelle che è la situazione interna a Telecom e una sintesi di come stanno andando le cose attualmente.
Dunque, buongiorno a tutti. Innanzitutto c'è da dire che è una fase, diciamo così, di stand-by apparente, perché dopo una prima parte dell'anno in cui la confusione sulla governance, cioè le liti tra gli azionisti che magari si potevano leggere sui giornali, ha determinato di fatto uno stallo aziendale, adesso questo dibattito interno al CDA sembra giunto a una tregua e quindi si sta procedendo sulle nuove ristrutturazioni, i nuovi riassestamenti societari e industriali, che ovviamente hanno una ricaduta pesante su quello che è l'occupazione, le condizioni di lavoro, eccetera. Quello a cui facevate riferimento, cioè il patto di fabbrica, l'accordo interconfederale, che dovrebbe ridisegnare le relazioni industriali non solo in TIM ma in tutte le grandi aziende italiane, è proprio un passaggio storico. Da questi microfoni abbiamo già affrontato alcuni aspetti, ora questi aspetti cominciano a diventare operativi sia per il rinnovo di contratti che si vanno a modernare sotto questa cornice, sia per tutta una serie di questioni che vanno dalle ricadute dalle ricadute sulla sicurezza sul lavoro agli aumenti salariali che vengono determinati puramente welfare. Quindi varie questioni ci porteranno a discutere di quello che succede in TIM a fronte di questi accordi interconfederali che incidono su di noi per primi, anche perché siamo un'azienda che ha sempre, come dire, anticipato, sperimentato i passaggi, chiamiamoli così, tra virgolette, innovativi.
Senti, allora, per chiarire un po' agli ascoltatori, abbiamo utilizzato questa espressione che negli mesi precedenti, appunto, in questa trasmissione ne abbiamo già provato a tratteggiare, diciamo, gli elementi, però mi sembra importante ricordare il patto di fabbrica. Il patto di fabbrica firmato in Telecom viene datato, mi dicevi a microfoni spenti, che insomma ci sono due date che riguardano questo accordo tra azienda e confederali, e uno si data nel marzo 2018, l'altro nel dicembre 2018, ecco, e la dicitura patto di fabbrica, ora mi serve anche a me per capire, insomma, è un contratto nazionale, possiamo dire un accordo, vai, spiegaci meglio.
Allora, chiarisco subito, il patto di fabbrica così denominato non è un accordo solamente di Telecom, ma è un accordo interconfederale, okay. Quindi se voi andate sul sito di Confindustria, vedete una bellissima foto esplicativa più di tutti i documenti dei tre segretari confederali con il presidente di Confindustria, che amabilmente si stringono la mano e sorridono di questa nuova cornice, diciamo così, di relazione industriale, okay, che stabilisce a grandi linee una nuova, diciamo così, modalità, un nuovo protocollo di relazione che si basa, uno, sull'aumentare, rinnovare i contratti, la parte salariale, soprattutto con il welfare, quindi decontribuzione e detassazione per quanto riguarda le aziende, e nominalmente un aumento parimenti all'aumento salariale diretto, che poi vedremo così non è. Poi c'è la questione sulla sicurezza, che viene ridefinita a grandi linee. Prima fra tutti è un contenimento della rappresentanza, per cui faccio un esempio: noi nel Lazio, solamente nel Lazio, a fronte di 12-13 mila lavoratori di Telecom, attualmente abbiamo 13 RLS. Con il nuovo RSU che ci sarà il 4 e 5 giugno, hanno stabilito che le RLS saranno solamente 6, cioè il minimo stabilito da legge, e che il patto di fabbrica riprende. Ma perché lo riprende così? Perché tutta una serie di temi che sono in carico all'RLS saranno gestiti con i comitati paritetici e gli enti bilaterali a monte, prima che i rappresentanti diretti e espressioni dei lavoratori possano andare, diciamo così, a visionare. Vengono gestiti, diciamo così, negli enti bilaterali e nei comitati paritetici. Così come la formazione, che tramite un accordo Stato-Regioni, che il patto di fabbrica rafforza, può essere demandato, e questa magari potrebbe sembrare come un ritorno da parte di alcune organizzazioni sindacali, per quanto riguarda la gestione della formazione, potrà essere in capo direttamente alle organizzazioni sindacali e non più in carico alle aziende, ovviamente con finanziamenti che vanno alle organizzazioni sindacali. Infine c'è tutta la parte, diciamo così, relativa a una vera e propria gestione delle relazioni. Cioè, oggi noi abbiamo un accordo sulla rappresentanza del 2014 che dice che il coordinamento RSU, o comunque le RSU, sono titolari della trattativa. Con il patto di fabbrica di fatto si vuole andare verso una nuova rappresentanza, quindi un ulteriore aggravamento di quello che è il testo unico, già abbastanza, diciamo così, restrittivo per alcune questioni. Vogliono ulteriormente chiudere, diciamo così, i borzoni, i cordoni della borsa, e tornare a prediligere la questione delle segreterie come elemento di trattativa e di titolare della trattativa. Questo in sostanza è il patto di fabbrica, che noi già abbiamo visto in parte negli ultimi accordi di Telecom, nelle ultime trattative di Telecom, e che ulteriormente sarà predisposto nel prossimo avanzamento.
Scusami una domanda, ma quindi in sostanza è una sorta di ritorno a quella che un tempo si chiamava la concertazione tra parti industriali e parti sindacali?
No, non credo che si possa tornare alla concertazione se non con un conflitto molto forte da parte dei lavoratori in termini di massa. Questa è più una cogestione, direi io, cioè tra organizzazioni sindacali che condividono gli interessi dell'azienda, perché di questo stiamo parlando, e che quindi si candidano a gestire insieme all'azienda eventuali conflittualità o eventuali fabbisogni. La questione del welfare è emblematica. A fronte di una richiesta salariale sempre più importante da parte dei lavoratori di Telecom, ma in tutta Italia, la risposta qual è? Non ti diamo soldi, perché bisogna far fare più profitti alle imprese. Per venirti incontro te li possiamo passare in welfare, così le imprese ci guadagnano due volte: una per la fruizione del servizio, alcune volte gestito addirittura in casa; due per la detassazione rispetto al salario, perché non c'è una decontribuzione e una defiscalizzazione di quella parte salariale che ti viene data in beni e servizi anziché in salario.
Sì, insomma, questa, evidentemente questa osservazione è, mi sembra, importante, perché effettivamente, ecco, nella fase concertativa, basta fare un esempio, nella fase concertativa delle relazioni industriali italiane, uno dei grandi sindacati confederali, la CGL, per esempio, una delle sue battaglie era l'opposizione a welfare aziendale, come una delle sue battaglie storiche era l'opposizione a quello che poi è diventato una cosa normale oggi, che è la questione dei contratti aziendali, quindi le deroghe in peggio dei contratti collettivi nazionali rispetto ai contratti aziendali. Ecco, queste battaglie sostanziali nel periodo concertativo, dove anche la CGL cercava quantomeno di relazionarsi con un peso diverso, oggi vengono completamente dato per scontato in tutti i contratti, in tutte le firme viene dato per scontato che la situazione è questa. Insomma, si può derogare in peggio i contratti collettivi, e il welfare aziendale comincia a essere, soprattutto nelle grandi imprese, che possono essere Fiat, che ha aperto un po' la strada, ma oggi parliamo di Telecom, altrettanto importante per il tessuto produttivo nazionale, evidentemente il welfare aziendale è una cosa data per scontato. Ecco, in questo partire da questa domanda. Effettivamente la parola in sé diciamo non sembra una cosa così negativa, quantomeno per i lavoratori di quelle aziende. Cioè hai un welfare aziendale, tutto sommato diciamo hai un qualcosa di positivo per te, soprattutto, e questo sicuramente è contraddittorio, soprattutto in una fase in cui in verità il welfare pubblico viene sempre di più distrutto, viene sempre di più diciamo rilegato a o un assistenzialismo sociale per i poveri sempre più spinto o a un welfare privato in sostanza a pagamento. Ecco, quindi apparentemente, perché ci ascolta chi magari ascolta i mass media, nel contratto viene inserito la parola welfare aziendale, io lavoro in quell'azienda, tutto sommato potrei essere contento. Ecco, questa è un po' una domanda un po' fatta così in maniera retorica, però per lasciarti la parola e un po' cercare di capire insieme innanzitutto qual è stata l'importanza storica di questo passaggio, che un po' l'ho detto, ha aiutato a distruggere quello che sostanzialmente era più importante per tutti, un welfare pubblico gratuito quantomeno ai lavoratori e alle lavoratrici, a chi non se lo può permettere. Ecco, quindi già c'è questo passaggio, però poi nei fatti che cosa comporta? Comporta veramente un miglioramento a quei lavoratori che vivono in quelle aziende, lavorano in quelle aziende? È proprio così?
Allora, parto, cerco di essere schematico perché sennò soltanto la questione welfare ci porterebbe via tutta la trasmissione. Dico questo velocemente, uno dei primi contratti, come giustamente ricordavi tu, che adotta il welfare ben prima del patto di fabbrica è appunto quello dei metalmeccanici, storica categoria conflittuale che invece va alla firma del contratto, che di fatto la campagna diceva aumento del contratto di un euro, perché tutto il resto veniva dato il welfare aziendale. Quindi, prima criticità, è una cosa positiva? Vediamo, però quello che conta è che quello che prima ci veniva dato in termini di salario diretto, quindi denaro sonante e welfare, che sia stato, che sia aziendale, oggi ci viene dato soltanto la parte di welfare, e tanto più oltretutto in via privata, vedremo poi come meccanismi quali. Altro elemento, noi l'anno scorso abbiamo sperimentato per la prima volta il welfare aziendale. Dopo 3 mesi che viene firmato il patto di fabbrica, in Telecom si firma un accordo in cui ci viene erogato premio di risultato e aumento contrattuale il welfare. L'aumento contrattuale obbligatoriamente il welfare, 120 euro di media, a livello medio, eccetera, eccetera, ovviamente obbligatorio, utilizzato più o meno da tutti. Il PDR, che potevi scegliere se fatelo dare direttamente oppure in welfare, l'hanno utilizzato solamente 2.500 colleghi in tutto o in parte sui 39.500 che potevano utilizzare. Quindi evidentemente i lavoratori stessi tutto questo vantaggio non lo individuano direttamente. È un problema culturale, un problema come le aziende dicono che si devono abituare? Noi crediamo di no, nel senso che non è un problema solamente culturale. È evidente che uno, il welfare aziendale innanzitutto distrugge il welfare pubblico, perché appalta alle aziende quello che dovrebbe essere in carico allo Stato, con quello che ne deriva in termini di eguaglianza della fruizione, disponibilità e compagnia bella, insomma, elementi che è inutile approfondire diciamo in questa sede, però diciamo lo si capiscono per sé. Dall'altra, perché crea appunto un meccanismo che invece di spostare quote di denaro dai profitti ai salari, di fatto se ne spostano sempre meno e sempre di meno, perché con la decontribuzione e la defiscalizzazione di cui accennavo prima, ovviamente rispetto a 100 euro che prima mi si davano e che significava una parte di contributi, una parte al TFR, una parte all'IRPEF, con i beni e i servizi la parte dei contributi non c'è, c'è una quota minore dell'IRPEF che vengono defiscalizzati, in più le aziende tramite accordi bilaterali con gli erogatori dei servizi o per la produzione in proprio di questi servizi ovviamente risparmia molto di più rispetto ai nominali 100 euro che potrebbe essere l'aumento salariale. Quindi il vantaggio è doppio, non si spostano capitali dai profitti ai salari e questo determina un impoverimento di fatto dei salari.
Esatto. Senti, poi magari diamo uno stacco musicale Però prima, insomma, mi veniva in mente mentre parlavi che effettivamente in questi anni, diciamo, di post-concertazione, una delle cose che soprattutto nelle accademie, nelle università, i professori di sociologia del lavoro, economia del lavoro, insomma tutti quelli che si occupano del lavoro sono molto attenti a spingere questa grande trasformazione che c'è stata nelle relazioni sindacali, che in sostanza dovrebbe portare a aver fatto nascere, diciamo, una situazione di partecipazione diretta dei lavoratori alle scelte aziendali. Quindi in verità, diciamo, da tutte le grandi dichiarazioni che vengono fatte, sia se uno le va a leggere i contratti nazionali, sia se poi leggi senti i telegiornali alla televisione, sia se vai all'università e ti ascolti alcune lezioni, effettivamente si dice molto, no, che ormai nelle aziende c'è una partecipazione tale per cui i lavoratori sono chiamati a scegliere se quel progetto va bene o non va bene per loro, e quindi c'è questa situazione. Ecco, tu già in verità in questa possiamo dire hai risposto, no? Dandoci un dato abbastanza chiaro, quali sono i lavoratori che hanno aderito poi a una scelta aziendale, è una minimissima parte, però effettivamente, cioè, alcune volte abbiamo parlato, questa partecipazione che nei documenti si viene così tanto spinta, anche nei contratti collettivi, oggi i contratti collettivi iniziano tutti con questa retorica della partecipazione. Ecco, in Telecom voi siete chiamati ogni volta che l'azienda deve fare una scelta, come si struttura questa partecipazione, insomma qual è l'importanza che viene data oggi al lavoratore e alla componente sindacale?
Beh, innanzitutto con un certo orgoglio dico che una di queste modalità, strumenti che per esempio in Telecom si sono utilizzati per la partecipazione, come è per esempio l'utilizzo, sentite, non so, forse ne abbiamo anche parlato qua, dei positive tellers, cioè dei comunicatori positivi che erano elementi nominati dall'azienda che dovevano raccontare le vicende sindacali ai lavoratori direttamente da parte aziendale anziché farle raccontare dai sindacalisti rappresentanti dei lavoratori eletti dai lavoratori. Bene, un progetto che siamo orgogliosi di aver fatto fallire. E perché è uno degli elementi appunto con cui le aziende vogliono far avere un dialogo diretto con i lavoratori senza le loro rappresentanze e senza le loro organizzazioni. Detto questo, sì, c'è un tentativo di, come dire, inglobare la partecipazione in un dibattito che è puramente visto dal punto di vista degli interessi aziendali. È determinante questo l'opera di alcune organizzazioni sindacali, diciamo prima il patto di fabbrica, no? Gli sorrisi, gli abbracci del patto di fabbrica. C'è un elemento però, che se i lavoratori effettivamente partecipano e partecipano sui loro interessi e sui loro bisogni, anche in Telecom abbiamo sperimentato che questa copartecipazione o cogestione della partecipazione in maniera sottomessa la facciamo saltare. Dicevo prima e chiudo. C'è uno stand-by per le ristrutturazioni e i rinnovi contrattuali perché ci sono le elezioni sul rinnovo RSU. Se ovviamente il rinnovo RSU confermerà o appoggerà un consenso da parte di chi ha una visione sindacale di cogestione dell'azienda, evidentemente l'azienda andrà avanti come un treno sui suoi piani. Se di fronte i lavoratori diranno che vogliono partecipare direttamente alle scelte aziendali attraverso rappresentanze che non siano quelle che condividono i piani aziendali, chiaramente l'azienda avrà di fronte una controparte di tutt'altro aspetto e quindi la partecipazione sarà piuttosto che subita, sarà attiva.
Perfetto, ora metterei un po' di musica, però anticipo subito che l'hai accennato prima, mi sembra di importante adesso quando ritorniamo in voce andare a approfondire un punto che purtroppo, diciamo, nell'attenzione mediatica se ne parla davvero poco, è quella che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori, che cosa sta cambiando dopo questi accordi, qual è la situazione, insomma, di attenzione a questo fenomeno in un contesto dove purtroppo ogni giorno leggiamo di infortuni e di morti sul lavoro in tanti contesti. Quindi metto un po' di musica e ci risentiamo dopo.
Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Hormona.
quanto fa 30 per 1000? 30 per 1000 fa un anno di comunicazione libera e indipendente, 30 per 1000 fa un anno di comunicazione antagonista. È la comunicazione di Radio Onda Rossa sugli 87 e 900 in modulazione di frequenza. È la comunicazione per tutti noi, per tutte noi, di tutti noi, di tutte noi. 30 per 1000 sono 30 euro per 1000 persone. 30.000 euro è il costo di un anno di Radio Onda Rossa e forse di 5 minuti di una qualsiasi radio commerciale. Ma Radio Onda Rossa non è una radio commerciale, è la nostra radio e non campa di pubblicità, ma trasmette grazie al contributo di tutti noi e di tutte noi. Ascoltala, sostienila, partecipa. Radio Onda Rossa, la voce della comunicazione antagonista.
Ritorniamo in voce, 87.9 Radio Onda Rossa, per chi si è messo in ascolto solo ora, siamo qui in studio con alcuni compagni che ci danno una mano, in particolare con un compagno, Cobas, Telecom. Insomma, stiamo parlando delle associazioni in Telecom dopo le diverse ristrutturazioni, gli accordi interconfederali, gli accordi aziendali. Insomma, stiamo facendo un punto sulla situazione, abbiamo parlato finora di quello che poi in maniera generica e sintetica si chiama welfare aziendale, con le introduzioni nei contratti degli ultimi anni, degli ultimi mesi. Ora, insomma, con i discorsi ci stavamo spostando su alcune questioni. A me sembrava importante fare un piccolo punto. L'hai accennato prima, una delle trasformazioni importanti che ci sono stati dettati dai patti di fabbrica del 2018 e dalle situazioni in generale, le relazioni industriali, hanno inciso anche su quello che è la salute e la sicurezza dei lavoratori e insomma i compagni che dentro le industrie, dentro le fabbriche, insomma, lavorano su questo. Ci puoi aggiornare, ci puoi insomma far capire a che punto siamo oggi sulla questione salute e sicurezza sul lavoro in Telecom e rispetto ai contratti di cui stiamo parlando?
Sì, accennavo nell'introduzione prima che il patto di fabbrica, così denominato, ha avuto una sua declinazione all'interno di quella cornice di marzo 2018 proprio a dicembre 2018, quindi un approfondimento legato alla sicurezza sul lavoro. Riguarda vari aspetti, a chi può essere demandata la formazione degli RLS, la formazione in generale dei lavoratori sulla sicurezza. In particolar modo io mi soffermerei su quel passaggio che è la riduzione della rappresentanza, quindi la riduzione degli elementi direttamente eletti dai lavoratori, gli RLS, e l'invio di diversi temi della sicurezza ai comitati paritetici, che non sono espressione diretta dei lavoratori ma bensì delle burocrazie sindacali, con tutto quello che ne determina in termini di relazione e di conflittualità rispetto a quelli che sono gli interessi dei lavoratori. L'altro aspetto è che questo tipo di concertazione a monte di qualsiasi tipo di relazione, cioè quindi la cornice del patto di fabbrica che determina questo nuovo sistema di relazione RLS SPP, cioè Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, ha determinato il fatto che anche da parte governativa si procedesse verso una ristrutturazione dei premi INAIL, riducendone l'apporto da parte aziendale. Quindi questa garanzia di minor conflittualità ha permesso al governo di stabilire che si potesse ridurre l'apporto aziendale ai premi INAIL. INAIL, tra virgolette, che rispetto a quello che so il suo bilancio, che non è quello dell'INPS, ma rispetto alle attività INAIL, è nettamente in positivo, quindi potrebbe, da un punto di vista economico, sostenere tutta una serie di progetti molto più utili alla sicurezza e non vedere lo stillicidio quotidiano di infortuni e morti sul lavoro, perché purtroppo, come è naturale che sia, i morti sono quelli che arrivano alle cronache, però poi c'è un monte di infortuni anche gravi, circa 1 milione l'anno, che va in crescendo, che anche quello determina poi un aggravio di tutte, sia le spese pubbliche che della situazione lavorativa. E questo sono le due cose, cioè quindi una diminuzione garantita della conflittualità porta anche a una diminuzione di spesa da parte aziendale. Da noi, come vi dicevo, è emblematica questa cosa per il rinnovo del RSU in procinto. Dico anche un'altra cosa, che l'RLS rispetto all'RSU, che ha un ruolo più politico, l'RLS ha dei vincoli e delle responsabilità anche penali se non adempie al suo ruolo, e per questo può essere molto spesso molto più incisivo di un RSU più o meno conflittuale o più o meno capace, perché ti rimanda a un ente terzo molto più facilmente. E a mio avviso è questo il motivo per cui a livello interconfederale si è deciso di ridurre figure come queste, che naturalmente si scontrano con gli interessi aziendali, perché ovviamente la sicurezza del lavoro è vista come un costo e non come un esercizio, un diritto, un dovere. E quindi ridurre queste figure, che direttamente andavano in conflittualità con certi interessi e che più facilmente possono chiedere a un ente terzo di far ristabilire la regola e la legge che è prevista per queste attività, il fatto di ridurla è una responsabilità non da poco, a mio avviso, che CGL e CISL per l'ennesima volta si sono presi.
Senti, sempre restando su questo, giustamente tu hai precisato come le morti sul lavoro sono tante, sono troppe pure, e però c'è un altro dato altrettanto grave che riguarda gli infortuni sul lavoro. È innegabile, anche gli studi accademici negli ultimi anni hanno messo in relazione questo aumento degli infortuni con quella che è stata poi la ristrutturazione e l'organizzazione del lavoro degli ultimi 20 anni, che è andata a incidere poi soprattutto su quello che è l'aumento dei ritmi, cioè a parità dei lavoratori dentro le fabbriche, le ristrutturazioni hanno portato un'intensità del lavoro molto più elevata. Ecco, e evidentemente questo, come mi sembra pure logico che sia, spiega anche, diciamo, poi gli incidenti, piuttosto che la fatica che può portare gli incidenti sul lavoro. Ecco, anche in Telecom, rispetto a questo punto della ristrutturazione, come, se c'è stata, come si è andata un po' sviluppando, come oggi tu, come tanti altri lavoratori in Telecom, e adesso è un po' che lavorate, tu puoi anche da parte tua, diciamo, rispetto alla tua esperienza direttamente lavorativa, hai visto in questo un peggioramento della situazione ritmica, intensità del lavoro, regolazione dei turni, insomma, quello che riguarda poi specificamente l'organizzazione del lavoro interna all'azienda?
Allora, da noi, per quanto riguarda gli infortuni o le morti sul lavoro, fortunatamente molto rare, sia per l'attività specifica che facciamo, sono concentrate soprattutto nell'ambito tecnico, cioè quei colleghi che vanno in giro con la Panda e lavorano all'esterno. Molto spesso sono incidenti stradali. E diciamo che da noi, grazie al fatto che comunque veniamo da una cultura parastatale e quindi con una sindacalizzazione abbastanza forte rispetto alla New Economy o altre aziende, il controllo è abbastanza puntuale, e quindi questo fa sì che la situazione sia abbastanza stabile come statistica. Io personalmente sono più preoccupato per un altro aspetto, che è quello legato allo stress correlato, che perché non tanto legato nello specifico all'azienda, ma per come è costruito normativamente parlando, cioè con le circolari dell'INPS, dell'ispettorato eccetera, oggi è mascherato rispetto a quello che effettivamente è, perché noi usciamo da 6 mesi di indagine sullo stress correlato diviso per attività, call center, tecnico, impiegato, dirigente eccetera eccetera, e pare, per chi lo legge tramite i documenti, che in questa azienda non esiste. Poi tu giri per le sale o giri per i centri di lavoro e ti accorgi che il disagio, non semplicemente stress lavorativo, è determinato da diversi fattori: aumento dei ritmi, controllo lavorativo pressante, che oltretutto negli ultimi mesi ha avuto anche degli alti e bassi molto forti, bassi quando c'è stata una conflittualità forte, alti quando questa conflittualità scende, e quindi si vuole in tutti i costi, da parte nostra sono 2 o 3 volte che l'azienda tenta di introdurre un nuovo modello di controllo a distanza, GPS, software che controllano la produttività individuale eccetera eccetera.
Sì, giusto una considerazione rispetto a questo, mi sembra importante, non, lo stress correlato al lavoro è un qualcosa di cui se ne parla veramente molto poco rispetto invece a un fenomeno che negli ultimi 20 anni è andato molto in crescita negli ambienti lavorativi. È evidente anche lì, gli studi di medicina legale piuttosto che gli studi, insomma, fatta in medicina dei compagni di medicina democratici, alcune volte ne abbiamo contattati anche da questi microfoni, insomma, fanno presente come nei fatti, diciamo, il livello poi mentale e la difficoltà a conciliare ritmi di lavoro anche per le turnistiche a cui adesso i lavoratori sono abituati, a conciliare il tempo di lavoro con il tempo di vita è un qualcosa veramente, una gran scommessa oggi per chi lavora, è una cosa veramente difficile, insomma. Quindi hai fatto bene a sottolinearlo, probabilmente su questi punti anche noi dovremmo fare trasmissioni in maniera più approfondita, cercare un po' di far presente, insomma, sensibilizzare, uso questa parola, insomma, il più possibile chi ci ascolta, i lavoratori, le lavoratrici, perché è una tematica di rilievo secondo me. Ora, insomma, scusate se passiamo un po' da argomento in argomento, le cose sono tante da dire. Io qui studio e mentre c'era la musica alcuni compagni avevano fatto delle riflessioni secondo me importanti, gli lascerei la parola per interloquire anche col nostro ospite. Sì, il microfono puoi utilizzare quello.
No, io vorrei tornare su alcune cose per avere dei chiarimenti, perché alcune delle cose che chiederò sono già state dette e anche bene, ma semplicemente vorrei tornarci per avere maggiori delucidazioni. Allora, un punto, partendo dal presupposto, dal dato di fondo che la realtà della TIM rappresenta, come abbiamo già detto, una sorta di date le dimensioni dell'azienda, della forza lavoro occupata e la strategicità del settore che occupa all'interno del mercato del lavoro, rappresenta un po' una apripista di quelle che sono state anche nel recente passato le modificazioni delle relazioni industriali a livello più ampio. La questione è privatizzazione. Ti volevo chiedere, chiaramente in parte appunto già l'hai detto, la privatizzazione è già stato detto anche da altri compagni. Chiaramente un primo effetto evidente della privatizzazione è quello dei principali mutamenti hanno a che vedere con l'organizzazione, i ritmi e intensità del lavoro e di questo sostanzialmente già hai parlato. Ti volevo chiedere da una parte quali sono stati gli effetti rispetto alla contrattazione salariale, i più immediati, diciamo, del passaggio da una proprietà pubblica a una privata, se ce ne sono stati, in che modo sono stati evidenti questi effetti. Poi ti volevo chiedere un'altra cosa, nel senso che anche qui, se uno dà uno sguardo a quelli che sono i risultati degli studi a livello internazionale sugli effetti delle privatizzazioni dei servizi pubblici a livello europeo, ci sono degli studi anche commissionati dalla Commissione Europea, dei progetti di ricerca della Commissione Europea, che evidenziano come in realtà dal punto di vista dei prezzi, degli standard di qualità del servizio e della competitività stessa delle aziende, non ci sia alcuna relazione diretta tra la privatizzazione o un miglioramento di questi indicatori. E semmai le evidenze sono più relative alla correlazione diretta che c'è tra la privatizzazione e i peggioramenti in termini di organizzazione, intensità del lavoro e nei casi in cui si è proceduto a esternalizzazione di servizi pubblici, anche rispetto alla precarizzazione della forza lavoro occupata. E mi domandavo, la domanda è questa, ma come funziona negli altri paesi d'Europa? Cioè, sono tutte private come da noi, nel particolare settore delle telecomunicazioni, l'azienda l'equivalente della Telecom degli altri paesi è privata, è pubblica, è parzialmente privata, è parzialmente pubblica? Quali sono le altre, diciamo, a livello europeo, come viene gestita questo settore? E poi un'ultima domanda è invece relativa alla questione della formazione, a cui avevi fatto accenno prima. Anche qui ti chiederei di tornare su c'è un punto in particolare che potrebbe, a mio modo di vedere, essere interessante e comprendere meglio, cioè che relazione c'è secondo te tra e in che modo la formazione, tutta questa enfasi che è posta anche dai sindacati sulla questione della formazione come diritto individuale del lavoratore ad essere formato continuamente, anche in vista di una sua occupabilità, e di un suo riposizionamento all'interno del mercato del lavoro in caso di perdita del posto del lavoro. Che tipo di relazione c'è tra questo aspetto, tra questo punto, cioè il diritto alla formazione e il diritto alla formazione come elemento capace di gestire eventuali perdite di livelli occupazionali, e invece la questione dei livelli occupazionali vista dall'ottica di una diversa organizzazione dell'orario del lavoro? Cioè, come si tengono, quale relazione ci sono tra queste due cose? Cioè, è la formazione il miglior antidoto per la caduta dei livelli occupazionali, o è una diversa e ovviamente dal nostro punto di vista migliore gestione dell'organizzazione degli orari di lavoro?
Allora, le domande sono tante e cospicue, cerco di essere più sintetico e puntuale possibile. Parto dalla privatizzazione. Cosa ha determinato la privatizzazione? A parte tutta la trasformazione dei contratti, come potete immaginare, che siamo passati da un'azienda a partecipazione statale con tutte le sue garanzie e accomodamenti a un privato anche abbastanza aggressivo, la successione di azionisti di riferimento, quindi, però diciamo così, noi questa è una battaglia che portiamo avanti da anni anche per, come diciamo spesso, per il paese tutto. Immaginate che la Telecom, poco prima di essere privatizzata, raccoglieva 120.000 dipendenti ed era presente in 80 paesi nel mondo. Oggi siamo meno di 43.000 e siamo presenti sostanzialmente in Italia e in Brasile. Quindi è stata smantellata completamente una capacità di sviluppo di un'azienda importantissima. Questo ha significato che anche internamente, nel cosiddetto mercato domestico, il gap che c'è sulla famosa tecnologia banda larga che l'Europa ci chiede entro il 2020 è figlia di questa situazione. Un privato non ha interesse a sviluppare il paese, io dico anche legittimamente, il privato ha interesse a fare profitto e va dove il profitto lo chiama, neanche dove lo cerca, dove lo chiama. Quindi in un convegno fatto a Milano a gennaio, parlando con Quintarelli, un senatore esperto di materie, diciamo così, di telecomunicazioni, è stato più volte parlamentare eccetera, lui diceva che poteva essere una cosa utile ma non fatta come è stata fatta in Italia, perché il problema è che oggi in Italia non è coperta per esempio dalla banda larga, ma non è coperta in larga parte, non è coperta dalla trasmissione dati ADSL, quindi la tecnologia precedente alla banda larga, e non è coperta per diversi territori. Per cui, come più volte detto, se vogliamo fare una riforma per esempio sull'obbligatorietà del bancomat per tutti gli esercizi commerciali per impedire l'evasione fiscale, questa non è possibile perché in alcuni paesi non c'è la trasmissione dati e quindi non è possibile imporre il bancomat all'esercizio commerciale, e quindi si perde una cosa, studi fatti dai governi precedenti, come una cosa come 70 miliardi di evasione fiscale che potrebbe combattere. Quindi l'input che può avere un'azienda pubblica è diverso da quello che è un'azienda privata. Proprio in quel convegno io dicevo, se fosse stata fatta la stessa cosa per quanto riguarda l'elettricità all'inizio del Novecento, noi oggi avremmo ancora un paese dove non tutto il territorio avrebbe accesso all'elettricità. La stessa cosa è per la banda larga. Non a caso noi siamo un paese che subisce un gap. Tempo fa collaborai con una trasmissione su Rai 3 in cui facevo presente al giornalista di andare a vedere paesi, non l'Inghilterra, la Francia, la Germania, no, che sappiamo, ma paesi come la Moldavia, come la Bulgaria eccetera, che in termini di telecomunicazioni e di applicazione delle telecomunicazioni nella pubblica amministrazione, nell'istruzione eccetera, stanno più avanti di noi. Già stanno in questi paesi con tablet e lavagne mirror, come si chiamano, cioè quindi lavagne elettroniche che vengono gestite con i tablet che hanno gli alunni, piuttosto che noi che siamo ancora col gessetto e la lavagna nera. Quindi questo determina pure un gap di un certo tipo. Questo per quanto riguarda quindi la questione, diciamo così, in breve, pubblico e privato. C'è da dire che la nostra battaglia, che in maniera, diciamo così, più puntuale e organizzata abbiamo cominciato a partire dal 2013, anche se era sempre nelle nostre piattaforme precedentemente, ha cominciato a dare dei frutti, anche grazie a questi convegni, a questi esercizi di pressione che abbiamo fatto con i gruppi parlamentari, tanto che oggi la Cassa Depositi e Prestiti nel giro di un anno è tornata in azienda, nell'azionariato di TIM, prima con il 4%, e se vogliamo dare un riferimento, diciamo così, di propaganda per quanto riguarda noi, dopo il convegno fatto a Milano dove sono intervenuti i membri del governo, è passato dal 4% al 10%, perché evidentemente anche le nostre ragioni portate in quel convegno hanno fatto un po' di breccia. Siamo lontani da una ripubblicizzazione, però quantomeno comincia, ritorna ad esserci un controllo pubblico, e se volete un controllo politico, che non ci garantisce niente per il governo che abbiamo sicuramente adesso, però quantomeno il singolo cittadino ha un riferimento politico e non semplicemente un imprenditore, anche negli ultimi tempi spesso straniero, ma un riferimento politico a cui rifarsi per sia le vertenze lavorative, sia per appunto la questione tecnologica del paese, gli avanzamenti, eccetera eccetera. Poi dicevi la questione della formazione come elemento o meno di organizzazione. Come funziona negli altri paesi? Sì, esatto. Brevemente, perché è una battuta che faccio sempre e la ripeto: gli unici paesi in Europa, e non solo in Europa, che hanno completamente privatizzato gli ex monopolisti delle telecomunicazioni sono Spagna, Italia e Grecia, cioè i paesi che stanno peggio in termini di economia nazionale, proprio perché nel momento in cui si sviluppava la new economy l'ex monopolista diventava completamente privata, e quindi rispetto a un sistema paese contribuiva meno, perché aveva più a cuore gli interessi aziendali. Ripeto, come è normale che sia, ma per un paese che vuole garantire il benessere dei cittadini, come ci dicono spesso, chiaramente è stata un'azione prettamente sbagliata. Formazione che mi ponevi, e sicuramente la formazione è sempre un cavallo di battaglia degli aspetti sindacali quando c'è questione dei esuberi, come capita spesso noi, da noi. Il problema è che noi siamo un'azienda che ha l'età media lavorativa di 51 anni, è un'azienda di servizi, un'azienda di servizi altamente tecnologici.
Scusami al volo, perché un ascoltatore, insomma, che ci sta ascoltando e ci fa piacere questo, interagito, per precisare che anche la Gran Bretagna, mi sta dicendo, ha completamente priorizzato tutto il settore, e voleva sottolinearlo e interagire con questa discussione.
A quanto ci risulta, da ricerche fatte fino a l'ultime fatte autunno scorso, ha anche la Gran Bretagna l'ex monopolista riacquisito una quota, una piccola quota azionaria, mi pare il 2% se non sbaglio, però voglio dire, anche che fosse Germania, Francia, Austria, la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea, al 100% di Telecom, non so, Portogallo, eccetera.
Ma pure tutti i paesi dell'est Europa che hanno un'economia in forte sviluppo.
No, ma è un trend, perché, ripeto,
secondo me nasce proprio da quello che diceva prima, cioè dall'importanza strategica che ha il settore delle telecomunicazioni, e dal punto di vista di un privato fare degli investimenti il cui ritorno è incerto e sul lungo periodo, è chiaro che essendo invece l'orizzonte del privato breve e al massimo profitto possibile, nel minor tempo possibile, è chiaro che una proprietà pubblica può avere dei margini di investimento che il privato non ha per sua natura. Quindi mi sembra che poi fondamentalmente il discrimine si basi su sto
sì,
dato
sì,
fondamentale.
Per tornare così brevemente, la questione che noi ponevamo di ripubblicizzazione non era tanto su garantiamo i posti di lavoro, che è un di cui nel momento in cui diventa un'azienda pubblica, no? Diciamo, sei più garantito rispetto a un'azienda privata per una serie di meccanismi anche normativi. Ma il problema è che noi spiegavamo, quando facciamo gli incontri con i gruppi parlamentari, nei convegni eccetera, che è una questione necessaria all'economia del capitale, niente di più. Tant'è vero che poi è stato necessario, immaginate tutto il dibattito che c'è stato tra marzo e dicembre sulla separazione della rete di Telecom dall'azienda SPA, tutto un gran dibattito, sindacati che andavano in giro con le valigette dicendo che diventavano la separazione della rete era ottima per i lavoratori della rete, pessima per i lavoratori della parte commerciale, tutti che davano per scontato, teatrino tra Salvini e Di Maio su chi faceva meglio il decreto che salvaguardava i posti di lavoro sulla rete. La verità è che quella cosa lì era una cosa antieconomica, antieconomica perché per esempio si parlava di acquisire quel pezzo di società con 8 miliardi o tra gli 8 e i 12 miliardi quando con 2 miliardi Vivendi è diventato l'azionista di riferimento col 25%, la CDP ha preso il 10% con 1 miliardo di un azionista di riferimento, quindi anche in termini diciamo di spesa non c'era quella soluzione, eppure si ricercava per motivi che sono dal un impianto economico, tant'è vero che non si è fatta e anzi si è aumentata la quota pubblica. In generale, se si vuole uno sviluppo delle telecomunicazioni e non si vuole tornare ai tamburi, sarà necessario che un soggetto pubblico si assuma quella cosa. Un soggetto pubblico.
Senti, scusami che ti interrompo, però effettivamente forse di questo ne vogliamo mai. Quando si parla di telecomunicazioni in televisione, nei giornali, una delle cose che viene più ripetuta, per esempio, c'è stata la questione della Cina, del 5G, è il controllo dei dati, insomma, il controllo poi delle reti da parte o dello Stato, se, insomma, oppure da privati che poi possono venire dagli Stati Uniti, dalla Cina, insomma, e quindi da avere una relazione con quei governi e riuscire, ecco. Rispetto a questo, una considerazione semplicemente o un punto, soprattutto dagli ultimi mesi il dibattito in televisione è stato molto, molto acceso su questo, soprattutto sul pericolo cinese del comando e del controllo dei nostri dati di telecomunicazione. Ecco, in Telecom, quando sentite queste notizie, come reagite?
La questione della sicurezza sui dati per noi, per l'azienda, è una cosa fondamentale. La Telecom stessa è il più grande big data d'Italia, quindi tutti i dati che passano tramite le grandi aziende o i ministeri passano, quindi il problema della sicurezza per noi è fondamentale. Però non è che perché Huawei cinese produce le stazioni radio base allora è tenutario dei dati che vengono trasmessi attraverso quelle reti, bensì i dati vengono assicurati, diciamo così, in canali diversi. Certamente non è un caso che già il governo Letta ha fatto un decreto, successivamente il Gentiloni e ancora Di Maio, Salvini e piuttosto che Conte hanno inserito delle normative, hanno fatto delle azioni per cui sia sulla parte internazionale, quindi sulla parte delle direttrici internazionali, sia sulla parte nazionale, c'è stato un interesse maggiore, un'interazione maggiore da parte del governo, perché chiaramente oggi abbiamo una maggioranza del CDA che è anche straniera, però non è tanto quello il problema quanto la gestione a profitto di una dimensione che è quella delle telecomunicazioni. Fin quando, oltre al fatto che ci sono reti che vengono duplicate per questioni di sicurezza proprio, ma per quanto riguarda la parte, diciamo, della proprietà, se tu hai un interesse di profitto e magari, che ne so, il contratto con il ministero non ti dà gli stessi soldi che ti dà il contratto con Kuwait, chiaramente tu sarai interessato a investire più sulla direttrice di servizi di Kuwait che del ministero, e quindi quello determina quello che ci diceva, che mi diceva l'altro compagno, se la qualità è in base al profitto. Se il profitto mi porta da una parte, la qualità aumenterà su quella tecnologia anziché su un'altra, e questo determina anche i problemi di sicurezza, problemi, diciamo così, di fruibilità del servizio, eccetera eccetera. Per concludere velocemente quello che mi chiedeva, la questione della formazione, dicevo prima, in un'azienda come la nostra, al di là del fatto che la formazione è sempre un elemento importante per una trattativa sindacale, per una ricollocazione eccetera, ma nello specifico in un'azienda come la nostra, età lavorativa media a 51 anni, anche se tu mi dai 2 anni di formazione, quindi arrivo a 53 anni e mi fai diventare, facevo una battuta a microfoni spenti, un ingegnere informatico, non è che tutti possiamo diventare ingegnere informatico, e a 55 anni sarà difficile che possiamo diventare grandi creatori di start-up di un certo tipo, e quindi più interessante andare verso un'innovazione che non a caso nella maggior parte degli altri paesi si sta già o sperimentando o adottando, che è una riduzione dell'orario di lavoro, sia in termini operativi settimanali, quindi passare dai 40 nominali attuali a 35-32, sia in termini di età lavorativa, quindi andare in pensione prima. Diciamo che la quota 100 è un tentativo di questo tipo, certamente non è un tentativo riuscito bene, perché il risparmio degli anni che si ha si va a carico del lavoratore che esce con una riduzione pensionistica.
Benissimo. Perfetto, vabbè, io metterei un altro piccolo stacco musicale e poi ritorniamo in studio, insomma, per le conclusioni di questo approfondimento su Telecom e insomma le ultime riflessioni e i saluti.
Di casa e ci sto dentro, la mia città grande quanto grande il mondo, a volte mi ci perdo, non la conosco fino in fondo, eppure so quanto Roma capoccia e splendida al tramonto, per molti un guanto, riflessa nello specchio dei negozi, persa in mille vizi, troppi pezzi, troppi palazzi, mille facce, mille storie, mille volti, hai giurato ma alla fine poi ti scordi, qualcuno te lo scordi, se lo perde per la strada, ma Roma se ne frega, in cambio dalla notte che ti invita, preda che quel freddo ti rimane, a volte così calda che quel freddo te lo fa scordare, così viziata e vissuta nello stesso tempo, insegna quante volte c'hai da essere esperto, troppe volte ha visto l'amore fasse rosso su una lama di cordello, ma dimmi quante volte hai visto il cielo sopra Roma, hai detto quanto è bello, viette la vede dall'alto, scavalca il muro al fuori e viene accanto, eccola, e stasera non farà la stupida, darà le meglio stelle, la meglio luna che mi è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà, è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città. Nato in mezzo al fiume della mia città, nel cuore della mia città, chi nasce qua, qua ci resta. La gente vive nel posto nel quale abito, intorno a me ma non ne vive neanche un attimo. Nada passata qua sotto sti ponti, prima che si risolvano e ritornino i conti. Quante ne ho viste e vissuto, ne ho fatte, sotto questo cielo giorno e notte. L'ho attraversata col motorino da parte a parte, ho in metropolitana sotto il suolo sottostante. La sua forma è la mia forma, la Roma di chi se ne va ma che tanto poi ritorna. Tanti scenari da film per chi si ama, quante fontane per bere in ogni angolo di Roma. Negli anni 80 si girava con lo special 50, qualcuno ci aveva messo il 140, liceetti che facevano una piotta e 30 e storie del genere, le cose grosse più le piccole per crescere. In mezzo a questo, sotto questo cielo vivo, ed un motivo c'è sta se lo scrivo. È nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà, è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città. Se Roma la città eterna non scende a patti, la Roma dei coatti, le comitive sui muretti, le borgate, la periferia, i palazzi, la Roma degli sguardi che finiscono in scazzi, nei cortili qualcuno sta vendendo, qualcuno sta comprando, una sirena e stanno già scappando, via di qui tocca darsi al più presto, per lasciare un segno in mezzo a tutto questo. La Roma dei romani, de Roma, de chi la vede per la prima volta e ci si innamora, la Roma bene acchittata che per acchittà se paga, le sale giochi la mattina coi pischelli che hanno fatto sega, il fronte, i fasci, il forte, gli autonomi, le situazioni brutte di notte, stazione Termini, il biondo Tevere, il cielo sopra Roma che non smette mai di vivere. È nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà, è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città.
Oh, 87.9 Radio Onda Rossa, insomma siamo qui in voce dai microfoni dello studio di Radio Onda Rossa, abbiamo parlato, stiamo continuando a parlare del mondo del lavoro, dei lavoratori, delle lavoratrici e insomma in particolar modo dei lavoratori e delle lavoratrici di Telecom Italia, un'azienda di telecomunicazioni importante nel nostro territorio nazionale. Insomma siamo qui in presenza di un compagno lavoratore di Telecom, De Gobas, insomma abbiamo trattato tanti argomenti che riguardano la ristrutturazione aziendale del settore in generale, abbiamo toccato alcuni punti riguardanti le relazioni industriali, i nuovi contratti, le misure previste dentro i nuovi contratti. Nell'ultima parte insomma di chiacchiera stavamo un po' ragionando su una poi che è una proposta concreta che i compagni e le compagne stanno portando avanti e che secondo me dà sicuramente tanti stimoli di riflessioni importanti, ma è anche una strada pratica, concreta, che probabilmente può essere un percorso anche di salvezza per oggi, per i lavoratori del nostro paese, che riguarda appunto questa proposta, la riduzione dell'orario di lavoro, la riduzione dei tempi, del tempo di lavoro, quindi l'uscita anticipata, una pensione in un tempo di vita più giusto, mi sento di dire, insomma questo quantomeno a parità di salario, quantomeno o anzi cercando anzi di aumentare i livelli salariali. Sicuramente è una provocazione, ma secondo me è una strada concretamente perseguibile. Di sfondo, e lascio subito la parola al compagno, non dimentichiamo mai che probabilmente anche in Telecom è così, le grandi aziende, i grandi capitali, le persone che comandano in questi anni i profitti l'hanno aumentati in gas misura, quindi insomma non è così un'utopia implementare una strada che chieda una ridistribuzione di questo non solo a livello economico ma anche a livello di tempi di vita dei lavoratori e delle lavoratrici.
Sì, esattamente, noi un anno fa a fronte dell'ennesima trattativa sugli esuberi, piuttosto che subire una trattativa e una discussione fatta su ammortizzatori sociali sì o no, quali e quanto devono pagare i lavoratori per mantenersi il posto di lavoro, abbiamo cercato di elaborare su quelli che sono gli strumenti a oggi normativi a disposizione, e qui faccio una parentesi, ci fa molto piacere che nel frattempo in questo anno si è scatenato un dibattito, per quanto insufficiente, però almeno se ne parla sulla questione di riduzione dell'orario di lavoro, con proposte di legge più o meno diciamo così, soddisfacenti. Però già l'altro anno noi ci siamo posti questo obiettivo, perché a nostro avviso